nella vita è meglio nascere belli o brutti? Beh, a un primo esame la risposta potrebbe apparire scontata. Eppure, a pensarci bene, nascere troppo belli, a volte, può risultare altrettanto scomodo che nascere troppo brutti. Basta pensare a Marilyn Monroe e a quello che le è accaduto. Noi finora abbiamo sempre parlato di bellezze femminili. Abbiamo parlato di Afrodite, di Elena, di Psiche e i maschi, che forse non c'erano maschi bellissimi all'epoca degli dei. I primi nomi che vengono in mente sono quelli di Adone, di Titone e di Pino. Ad alcuni di questi ragazzi la bellezza servì per fare carriera, ad altri invece procurò tanti di quei guai che alla fine i poverini preferirono morire piuttosto che servirsene. E cominciamo con Adone. Adone era la bellezza in persona. Infatti, ancora oggi, quando uno è bello, come si dice? Sembra un Adone. Sentite come ce lo descrive Teocrito. Giace sul letto lo sposo dalle braccia rosa, non ha ancora 20 anni e quando bacia le sue guance non pungono mai. Intorno alle sue labbra la barba è ancora bionda e soffice come l'erba di un prato. E difatti Adone era così bello che Afrodite, non appena lo vide, se ne innamorò perdutamente. Solo che Adone purtroppo non piaceva solo a Afrodite, piaceva anche a Persefone, la dea dell'oltretomba. E una volta entrate in competizione le due dee, si recarono da Zeus perché fosse lui a decidere con chi doveva convivere Adone. E Zeus stabilì quanto segue. Adone sarebbe stato 4 mesi con Persefone, 4 mesi con Afrodite e 4 mesi con chi voleva lui. Se non che Afrodite, non appena finì il suo quadrimestre, sapete cosa fece? Indossò la cintura magica, quella che faceva innamorare chiunque la guardasse, e si mise a passeggiare ancheggiando, con la tunica tutta aperta, finché il povero Adone non capì più niente e decise di passare anche gli ultimi 4 mesi con lei. Figuriamoci Persefone, una pazza furiosa divenne e corse subito da Ares, il primo amante di Afrodite. Bada, o cugino, disse Persefone ad Ares, che quella cagna in calore di Afrodite ti mette le corna. Tu che dici? Disse Ares. Sì che te le mette. Si dice che stia con Adone, che se lo tenga stretto stretto e che fanno l'amore dalla mattina alla sera. A quel punto Ares divenne una belva, corse a casa di Afrodite, ma non ci trovò più nessuno. I due amanti infatti erano appena usciti per andare a caccia. Ares li cercò a lungo, girò di qui, girò di lì, poi li scovò in un boschetto alle falde di lui. Come li vide, si mutò in un gigantesco cinghiale e si buttò addosso ad Adone, per poi farlo a pezzi. Dal sangue di Adone nacquero dei fiori bellissimi chiamati anelli, delicati però uno ad uno. Bastava toccarli infatti perché i loro petali si spampanassero e cadessero a terra. Titone non ebbe migliore fortuna, anche lui era un giovane di rara bellezza, ma per sua disgrazia si alzava molto presto la mattina. E già perché Titone aveva l'hobby della pesca e come tutti i pescatori era molto mattiniero. Sta di fatto che Eos, la dea dell'aurora, ogni qualvolta faceva capolino del mare, chi ti vedeva come prima persona? Titone, il più bello dei troiani. E ti vedo oggi. E ti vedo domani, in capo a 10 giorni Eos si innamorò perdutamente del giovanotto. Nasce così il grande amore tra la dea e il pescatore. Cocoruccio di Eos e il fatto che il Titone fosse mortale. Per cui un bel giorno si decise a chiedere a suo padre Zeus la sua immortalità. Figlia mia bella, le disse Zeus, tu lo sai, io una sola volta ti posso aiutare, quello che non riesco a capire è perché quest'unica grazia tu te la vuoi consumare, come si chiama questo qui? Titone, per questo Titone. Perché lo amo, papà, e lo amerò per sempre, per i secoli dei secoli. E va, si dice sempre così, secoli dei secoli. Poi passano 5-6 anni e uno cambia parere. E io non cambierò parere, papà. Va buo come vuoi tu, io la grazia te la faccio. Però poi non venirmi a chiedere un'altra, ti ho avvisato. E che me ne importa, rispose Eos, io una sola cosa voglio. L'immortalità di Titone. Mo dovrei scendere. Ah, quella a salire è facile, e a scendere che è difficile. Madonna mia! Purtroppo Eos si era dimenticata di chiedere, insieme all'immortalità, anche l'eterna giovinezza. Motivo per cui Titone col tempo divenne vecchio, ma sempre più vecchio, finché non divenne decrepito, incartapecorito, accartocciato, insomma una schifezza d'uomo. Lui, il disgraziato, avrebbe voluto pure morire, riposare in pace come tutti gli esseri umani, ma inutilmente provò a suicidarsi. Si gettava giù dalle montagne, si dette fuoco, si calò una volta in una fossa piena di serpenti, ma non ci fu nulla da fare, si feriva, si faceva male, si ustionava, veniva morso dai rettili, ma non moriva mai. E andiamo a vedere che fine ha fatto il povero uomo. Quando Eos si rese conto che Titone era diventato un essere ripugnante, tutto raggrinzito, non lo volle più vedere. Oddio, gli voleva sempre bene, ma non ne sopportava la vista. E soprattutto non ne sopportava l'odore, perché diciamola tutta, Titone puzzava in modo terribile, come un cadavere. Eos allora, per non vederlo in quello stato, lo seppellì in una grotta senza porte e senza finestre, con solo una piccola apertura a livello del pavimento per passargli una volta al giorno un piatto di minestra. Oh, vecchiaia crudele, esclamava Omero, detestabile, orrenda, che una volta che afferri gli uomini con le tue mani impietose, non li lasci più andare. E passiamo alla leggenda di Piramo e Tisbe. Ascoltando questa storia ci si rende conto come anche Shakespeare, il grande Shakespeare, a volte copiava. E copiava di brutto, eh? Piramo e Tisbe, infatti, altri non sono che Giulietta e Romeo in edizione babilonese. Immaginiamo di essere a Babilonia. Appartenenti a due famiglie tra di loro acerrime nemiche, i ragazzi si amavano moltissimo, al contrario dei rispettivi genitori. Lui era un giovane di rara bellezza, Juvenum Pulcarrimus lo definivo vini. E lei, Renata Puellis, era una bella ragazza. Abitavano nello stesso edificio, eccolo qui, anche se in appartamenti diversi. I genitori però, per impedire che si parlassero tra di loro, li avevano chiusi a chiave in due stanzini. Ciò nonostante, gli innamorati riuscirono a trovare lo stesso un modo per comunicare. Seguitemi. Si accorsero che i due stanzini erano adiacenti e che la parete che divideva gli stanzini aveva una crepa attraverso la quale far filtrare le più belle frasi d'amore. Tisbe, Tisbe, mi senti? T-
ti ascolto, Piramo, amore mio, e il mio cuore piange per non poterti abbracciare. Oh, invidiosa parete, perché ti opponi ai miei desideri? Cosa ti costerebbe sparire un'ora onde permettere ai nostri corpi di unirsi? E se questo ti sembra troppo, perché non tardi quel tanto che io possa darmi un bacio? Un giorno però, vinti dal desiderio, i due progettarono un piano e Piramo disse a Tisbe: Tisbe, Tisbe, questa sera quando verrà la nutrice a portarti il cibo, tu saltali addosso, legala e poi scappa più veloce che vuoi. Vai nel bosco che è in fondo alla valle e aspettami accanto a quel gelso che è nei pressi della sorgente, anch'io farò lo stesso. E se gli dèi proteggeranno i nostri passi, prima che arrivi l'alba, io ti avrò dato mille e mille baci. E così fece. La prima a scappare fu Tisbe. Corse nella notte con il volto coperto da un mantello nero e si fermò accanto all'albero di gelso dai campi intrufoli.
La notte era fonda. Si sentivano ululati di lupi, gracchiare di uccelli e altre decine di sinistri rumori le gelarono il sangue nelle vene. A un certo punto, al debole chiarore della luna, ecco apparire un leone. Aveva sete, si avvicinava alla sorgente e aveva tutto il muso sporco di sangue per aver da poco sbranato un vitello. Tisbe se ne accorse appena in tempo e scappò via terrorizzata, perdendo però nella fuga il mantello. Il leone vide il mantello e lo fece a pezzi. Dopo un po' giunse anche Piramo. Il suo carceriere gli aveva portato la cena dopo un'ora e lui era giunto in ritardo. Tisbe non c'era. Al suo posto vide un mantello tutto stracciato. Lo raccolse e si avvide che era sporco di sangue. Una belva pensò: deve aver sbranato il mio amore. Oh, me sciagurato! Ella era degna di vivere una lunga vita. Mia è la colpa. Io l'ho fatta venire in questo luogo così pieno di rischi nel cuore della notte e non ho avuto l'accortezza di essere qui per primo. Mia è la colpa. Oh, fato crudele, se questo è quello che è deciso, che la medesima notte veda la fine di entrambi. E così dicendo, dopo aver baciato e inzuppato di lacrime il mantello, estrasse un corto pugnale e se lo ficcò nel petto. Dopo qualche minuto torna Tisbe. La ragazza ha paura di incontrare di nuovo il leone, ma è più forte il desiderio di riabbracciare Piramo. Quando ecco che ai piedi dell'albero di gelso vede il corpo di un uomo immerso in un lago di sangue. Si avvicina. Ma è Piramo, il suo grande amore. Il ragazzo proprio in quel momento ha esalato l'ultimo respiro. Oh, Piramo, mio adorato Piramo, mormora lei tra i singhiozzi, rispondimi, è la tua Tisbe che ti chiama. Ma Piramo non risponde. Allora la ragazza prende la spada dal cuore di Piramo e se la punta decisa contro il petto. Oh, mio adorato, a ucciderti è stato il troppo amore che avevi per me, ma anche io ho una mano capace di colpire. E voi, padri crudeli, lasciate che i nostri corpi, almeno dopo la morte, stiano insieme e seppellitevi l'uno accanto all'altro nella stessa urna. Ciò detto, lasciò che la lama le penetrasse il seno. Le parole di Tisbe commossero gli dèi e il sangue dei due innamorati bagnò le radici del gelso fino a far diventare neri
i suoi frutti.